Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
Maurizio Angus e Bidoli, e questo è Rock and Roll Can Never Die. Buonasera a tutti. Stasera vogliamo raccontarvi, o meglio, leggervi un libro di un vecchio amico. Lui è Roberto Perciballi e all'epoca scrisse Come se nulla fosse, che trattava di storie del punk a Roma dal 1980 al 2000. Roberto era un amico, tra parentesi, tra virgolette, un nemico, perché quello che accomunava me e Roberto nella vita erano due ideali differenti: l'uno punk, Roberto, e l'altro metallaro, me stesso. E lui, quando mi presentò questo libro, me lo regalò, a dir vero, e mi disse: Maurizio, perché non scrivi qualcosa anche tu che riguarda la tua musica, il tuo ideale, il metal? Perché Roberto era una persona da rispettare al massimo, soprattutto perché i Bloody Riot all'epoca, parlo degli anni 80, i Bloody Riot erano l'unica band punk che suonava, che provava in una cantina di metallari. Perché dovete sapere che Rione Monti, che era un vecchissimo, antico quartiere di Roma, c'era un'alta concentrazione di cantine, di sale prove, dove da una parte c'erano le sale prove dei metallari, dall'altra parte c'erano le sale prove dei punk. Ecco, diciamo che Roberto con i Bloody Riot scelsero le cantine metallari, ed anche per questo che il rispetto per loro, soprattutto per Roberto, è stato sempre un rispetto massimo. Io e lui siamo stati amici e niente, vi voglio leggere alcuni passi di questo libro. Andiamo avanti con la trasmissione, buon ascolto.
Morire.
iniziò tutto la notte di Capodanno del 1980. Eravamo in casa di Paolo a Spinaceto, un quartiere della periferia romana, all'interno del liceo scientifico Maiorana, dove la madre lavorava come custode della scuola e, dato che quella sera di fine anno lei non c'era, organizzammo di corsa la nostra prima festa autogestita, proprio come fanno tutti i pischelli del mondo, almeno quelli un po' più fortunati che possano ancora festeggiare cacate del genere. Avevamo non più di 15-16 anni e tutti un'ansia spaventosamente fertile, le tasche piene di droga e le idee a momenti molto chiare. Il rumore con il quale sembravamo comunicare era il romanaccio sciolto. Questi erano i miei vecchi amici: Paolo, figlio della custode, Stefano, figlio di un carabiniere in pensione diventato portiere, io, figlio di un falegname divenuto portiere e di una madre portiera, in pratica quasi tutti figli dei portieri. Quella sera iniziò subito male. Infatti ognuno di noi invitò più amiche possibili, tanto che alla fine la festa era composta da circa 15 ragazzi e 4-5 ragazze. Considerando che la religione del cazzo che subiamo quotidianamente non contempla l'uso di orge consensuali, alcuni di noi dopo si saranno masturbati sicuramente. Questo però non era un problema, anzi, era una delle cose che facevamo con piacere insieme con la droga, l'alcol o l'aspirare benzina. Oppure dopo aver ingerito, secondo la voglia di sentirsi più speed o down, pasticca di Rohypnol o Plegin. Il problema per me quella notte di Capodanno era diverso, perché stavo andando incontro, senza saperlo, ad una grande svolta nella mia vita, aiutata da un botto che deviò la stessa per sempre, ed anche per fortuna. Io, istintivamente, quasi non pensando, strusciai per 5 mm il petardo sul marmo freddo e un attimo dopo un boato tra le mani mi scaraventava indietro per aria. La mia testa non capì più nulla e le tre dita sconquassate e sanguinanti mi fecero pensare all'istante che era proprio una serata di merda da dimenticare. Passai così la notte di Capodanno a cavallo tra il 79 e l'80 sdraiato sopra un letto con tre dita spappolate e sanguinanti, pucciate sul mio stomaco con sotto un tovagliolo di carta per non sporcare. La testa che continuava a girare sempre più forte, come le pale di un elicottero.
Bye.
Era parecchio tempo che sentivo parlare di punk, e alcuni, rarissimi, li avevo visti da qualche parte, forse alla birreria Peroni o in piazza Santi Apostoli, davanti al Bibo Bar. E quando ascoltai per la prima volta i Clash, i Sex Pistols, capii subito che quel vento nuovo mi avrebbe di certo aiutato a vivere meglio. Dio salvi il Papa, pensavo, mentre ascoltavo Guts and Queen, mitico pezzo delle Pistole del Sesso. Vestendomi punk avrei almeno offeso quella morale clericale che si respirava e si respira in ogni angolo di Roma. Sicuramente un giorno lontano anche la gente capirà quanto questi bacarozzi ministerializzati della capitale condizionano la vita a ognuno di noi, parlando in nome del bene e scagliandosi contro il male che in quel momento incarnavo, decidendo di stravolgere improvvisamente la mia vita. L'insoddisfazione ambientale, dunque, divenuta presto macerazione interiore, si stava trasformando in aggressività esterna, mediante l'antiestetica e la ribellione che potenzialmente offrivano allora la nuova realtà punk. Sentii spesso parlare in giro di un locale che si chiamava Wanna Club, aperto da qualche tempo e inizialmente frequentato dagli autonomi, dove pare si riunissero quei pochi punks che c'erano a Roma. Fu il primo gruppo punk che vidi e sentii suonare dal vivo in vita mia. Non li dimenticai mai più. Erano gli Ultras, gruppo romano di 100 celle. Tornai a casa quella notte sconvolto e felice di aver trovato qualcosa di accattivante e di forte che riuscisse finalmente a far volare la mia testa verso nuove speranze liberatrici. Devo ammettere che a quei tempi avevo già una passione molto forte e ricca d'eroi, che si chiamava Brigate Rosse. Per un giovane come me erano attività impossibili da praticare, tuttavia riponevo in loro grandi speranze di veloci cambiamenti sociali. Il tempo passava ed io diventai un assiduo frequentatore del Wanna Club ed iniziai a conoscere alcuni punks che mi spiegarono col tempo chi erano quei pelati bretelluti, ossia gli Skinheads, che poi chi erano i Dax e chi erano i Mods. Insomma, pian piano mi costruì tutta una nuova esperienza fatta di conoscenze vive e nuove, ma soprattutto di giovani incazzati. Era il 1980 e io non avevo ancora 16 anni. In seguito, conoscendo meglio la situazione punk romana, capii che i gruppi erano parecchi e quello più vecchio e convinto era quello di 100 celle, già conosciuti come 100 celle City Rockers, al quale appartenevano Amedeo, capo carismatico, e Luigi, cantante ormai da parecchio tempo, Franco, tastierista visionario, Augusto, Manuela, Anna, che sparì presto a Londra, e altri gruppi più piccoli come quello del Tuscolano, della Via Cassa, di Monteverde, e infine la maggioranza di ragazzi e ragazze senza un nucleo ben preciso che arrivavano da tutte le parti, le più disparate della città. Il Wanna Club era lo sfogo del sabato sera, mentre gli altri giorni punks si incontravano al Bibo Bar oppure alla birreria Peroni, tutte e due in piazza Santi Apostoli, vicinissime a piazza Venezia. Il quartiere dove andavano i punks, che facevano parte di gruppi musicali, era certamente il Rione Monti, dove tra l'altro sono nato e ho vissuto per 20 anni a via Venezia, dove si trovava però nella parte alta, su via Nazionale, mentre le sale prove iniziarono ad aprire nella zona più vecchia, la Suburra, situata tra la stazione della metro di via Cavour e piazza degli Zingari, affascinante slargo su due livelli, dove girarono anche un mitico film di Totò intitolato I Falsari. La Suburra diventò anche un punto di incontro molto frequentato dai punks. Proprio qui vicino c'era la cantina più vecchia e storica di Roma, quella dei Raff di Chris e Fabiano Bianco, i fratelli micidiali dell'heavy metal romano. Tra l'altro, i Raff prima si chiamavano Transfusion e furono uno dei primissimi gruppi a suonare punk a Roma e forse in Italia. Dall'altra parte, in piazza degli Zingari, c'era la cantina del gruppo punk di Walter, gli Shotgun Solution, che erano talmente tosti da farmi diventare già dal primo ascolto un loro grande fan. I Shotgun erano l'unico gruppo che aveva un critico musicale alle spalle a sostenerli, il bravo Federico Guglielmi. Poi c'erano i gruppi che giravano nel quartiere affittando la sala prove di altre formazioni, per esempio i Claxon di Lorenzo e Andrea, in cui suonava anche Fabrizio, detto Mick Jones per la grande somiglianza con il musicista dei Clash. E non a caso facevano un punk rock stile Clash. In giro per il rione si potevano incontrare tanti musicisti, come Maurizio Bidoli dei Fingernails, un altro gruppo heavy metal, e i ragazzi con cui riuscì poco più tardi a formare i Bloody Riot. Il primo nucleo dei Bloody Riot era così formato: il chitarrista Lorenzo, che con i suoi 16 anni era veramente un fenomeno, Pierpaolo al basso e Francesco alla batteria, io alle urla. Il quartiere era frequentatissimo e la lista sarebbe ancora più lunga, ma aggiungo solo quelli che riesco a ricordare, come gli Stigma di Alex, i Grunge di Marco e Tiziana, i Die Cop di Fabio, i fan del simpatico Massimo, soprannominato il Tubo, gli Uniplux di Denise e Stefanino e Francesco, ovviamente, i Rats Shake Five di Maurizio, detto il Cicoria, e di Marcellino, soprannominato Poca Luce, e di altri ragazzi tipo Riccardo, batterista dalla Pezza Prepotente, conosciuta da tutti con il nome di Riccardino Duracell. Poco tempo dopo, ho scoperto il Wanna Caleb, aprì a San Giovanni il Tube, locale naturalmente alternativo che, a differenza del club di Via Cassia, dove si suonava ma soprattutto si ballava, era attivo quasi solamente per i concerti dal vivo. I gestori del Tube erano Rina e Mario, detto Cavallo Pazzo, ed erano gli stessi pionieri che aprivano, ancor prima del Wanna di Amerigo e dello stesso Tube, il Metal X a Borgo Pio, che fu il primo e unico locale punk esistente allora nella Marcia Capitale. Frequentai il Metal X appena un paio di volte, perché lo chiusero molto presto e perché purtroppo io ero nel giro da troppo tempo, da troppo poco tempo. Anche al Tube ci si azzuffava spesso come al Wanna, e sempre per futili motivi. Ma questo non ve lo racconterò, perché succedeva praticamente sempre e dappertutto. Di bello invece bisogna dire che al Tube c'era una sala prova aperta dal pomeriggio che fece diventare questo locale il punto d'incontro di tanti giovani musicisti nostrani dell'epoca. Dopo un mese di lavoro che feci in un bar di Via Nazionale come apprendista, al primo stipendio fuggii di casa. I miei naturalmente erano contrari a qualsiasi viaggio, desiderando solo che studiassi oppure che mi cercassi un lavoro, cosa che avevo fatto, ma solo per pagarmi il biglietto del treno. Infatti con Amedeo e Franchino ci ritrovammo su quel sospirato treno tutti e tre fuggitivi in una tourizzata. L'intento principale che avevamo era quello di stabilirci nella capitale inglese, Londra. Si sapeva che era facile trovare lavoro, oppure si poteva richiedere l'indennità di disoccupazione, che in ogni caso ci avrebbe assicurato qualche soldo per vivere. E poi, cosa ancora più importante, si potevano occupare le case abbandonate, i famosi squat. Non ci sembrava vero di poter avere una casa da soli e fiduciosi partimmo per la nostra America, anche perché Roma in quel periodo ci massacrava e speravamo di trovare un'atmosfera migliore. Nel peggiore dei casi la buona musica non sarebbe mancata. Arrivammo a Londra dopo un viaggio allucinante di 36 ore. Avevamo pochi soldi per pagarci un treno diretto e appena arrivati ci dirigemmo nella zona di Wood Green, a nord della città, dove c'erano già dei nostri amici punk di Roma, ospiti in una casa anch'essa occupata da loro amici inglesi. Così all'arrivo in quella casa trovammo ad attenderci Annetta, Marina, Stefano ed alcuni altri. La casa era molto carina e tenuta bene, ci sistemammo alla meno peggio, i letti per tutti non c'erano, ma per noi non era un problema. La sera stessa, con tutti gli amici romani, andammo al nostro primo grande concerto. Non ci potevamo credere. Sfogliando i giornali specializzati, leggemmo che ogni sera c'era qualcosa da sentire e da vedere. Quella sera fummo battezzati da un concerto da panico al Rainbow Theatre, dentro il quale riuscimmo in una botta sola a vedere e sentire niente di meno che gli Angelic Upstairs, gli Antipasti, i Chelsea, i Vice Squad. Al concerto ricevemmo subito la prima delusione, perché all'ingresso del teatro i punks inglesi stavano tutti in fila, ordinati e tranquilli, e per di più con i biglietti del concerto in mano. Poi, all'ingresso davanti al guardaroba, venimmo perquisiti tutti. Le cinte, le borchie, quant'altro fosse stato catalogato come pericoloso, ci venne sequestrato. A dire il vero, pensavamo di trovare situazioni più estreme, o almeno più incazzate. Invece, al primo impatto, i punks inglesi ci sembrarono dei coglioni vestiti da delinquenti. Nel look erano imbattibili, con creste, borchie e tutto quanto di più espressamente punk, mentre nell'atteggiamento erano calmi e impassibili. Infatti gli passammo davanti lungo la fila per entrare e sentimmo solo qualche piccolo brusio di malcontento, ma praticamente nessuno ci disse nulla. Noi pensavamo solamente che un punk, in quanto tale, non dovesse fare la fila per pagare un concerto di rabbia e rivolta e oltretutto farsi spogliare e perquisire. Questo modo di essere tipicamente inglese non ce lo aspettavamo proprio, e così già dal primo giorno ci stettero tutti sul cazzo, sia loro sia quei vestiti tanto perfettamente punk. La mattina dopo decidemmo di andare a rubare tutti gli attrezzi necessari per ristrutturare il nostro squad. Il problema era che a quegli stronzi dei miei amici piaceva molto parlare, ma di rischiare non avevano nessuna voglia. Così dettai le mie condizioni. Se mi avessero accompagnato, gli arnesi li avrei rubati io. Messi alle corde, decisero di farmi da palo Stefano e Franchino, e andammo tutti e tre nella strada principale del nostro quartiere, dove c'erano parecchi grandi magazzini. Entrammo in un grande store e con loro nei paraggi iniziai a fare razzia delle cose che ci sarebbero servite. Presi spatole, cacciaviti, pinze ed anche una trombetta a mano, di quelle per le biciclette. Non ci serviva, ma a me piaceva. Pieno come un uovo e con loro due alle spalle uscimmo dal grande magazzino, dove non sapevamo che ci avrebbero atteso la più triste delle sorprese. Fummo improvvisamente circondati dai commessi del negozio, che portavano tutti in camice bianco. Volevano che rientrassimo per essere perquisiti. Merda, ci avevano visti. In quell'attimo feci un rapido calcolo mentale, e sapendo che l'unico che aveva delle cose addosso ero io, presi un fugone micidiale, lasciando sul posto commessi e amici. Mentre correvo come un pazzo, sentii i fischietti scatenati dei bobs inglesi. Sembrava un concerto e io, conoscendo la zona, tentai di seminarli. Dopo un giro tortuoso entrai nel supermarket di cui raccontavo prima, dove sapevo che c'era una piccola porta che dava di fronte alla nostra casa e da dove potei vedere due bobs che correvano trafelati. A quel punto pensai: è fatta. Mentre mi accingevo ad uscire per attraversare la strada e entrare in casa, sentii un braccio intorno al collo e una botta di manganello sulla testa. Ero stordito e quando realizzai la sconfitta avevo le manette. Lo stesso Bobby mi stava trascinando come un sacco di patate, sempre tenendomi per il collo. Che merda, avevo beccato il poliziotto di guardia del supermarket. Si stava grattando i coglioni, ma purtroppo mi vide entrare di corsa e per lui fu un gioco arrestarmi. Finalmente arrivò il giorno del processo e di mattina presto mi portarono in tribunale. Ritrovai Stefano e Franchino già all'interno dell'aula, sistemati in un piccolo palco di legno, dove si accomodavano gli imputati. A me fu vietato di entrarvi perché ero minorenne, e mi fecero stare in piedi all'esterno dello stesso, dando quindi alle spalle i miei amici. Vicino a noi c'era un assistente sociale che ci seguiva e ci faceva da interprete. Il processo iniziò, ma quello che mi preoccupava di più in quel momento era Franchino, che da quando lo avevo visto nell'aula piangeva senza sosta. Incuriosito e sempre preoccupato, mi giravo spesso verso di loro, domandandogli cosa fosse accaduto. Stefanino non mi rispondeva, Franchino continuava a piangere, mentre l'assistente sociale iniziò a rompere i coglioni. Voleva che stessimo zitti perché stava parlando il signor giudice. Io non lo cacai proprio e continuai invece a chiedere al mio amico, ma che hai fatto? Dopo varie volte Franchino alla fine mi rispose, hanno dato la chiave di cioccolata della cella a dei bambini che se la son magnata. Non uscimo più! Ero esterrefatto e lui mi sembrava impazzito mentre continuava a ripetere piangendo, non uscimo più! Non uscimo più! Tempo dopo seppi invece che non era impazzito, ma che tutti e due erano allucinati. Prima di uscire dalle celle del carcere si erano fatti un acido. Allucinante. Ed io che mi preoccupavo. Il processo fu molto veloce, anche perché c'era stato imposto e non a torto di dichiararci colpevoli per abbreviare il tutto e uscire nel più breve tempo possibile. E questa comunque era la verità. L'unica cosa che dicemmo in quel processo fu guilty, ossia colpevoli. Ci condannarono a un anno di discharge, che sarebbe come la nostra pena condizionale. Con un anno e mezzo di discharge sulle spalle e le palle piene di freddo, decidemmo che saremmo tornati a Roma. Era la disfatta, ma non ce la facevamo più. Il giorno dopo andammo al consolato italiano e chiedemmo i soldi per comprare il biglietto di ritorno. Dopo un paio di ore ci accontentarono dicendoci che appena arrivati a Roma dovevamo rispedirgli i soldi. Firmammo delle cartacce e corremmo a mangiare. L'ultimo ricordo che è ancora nella mente di quelle 5 settimane londinesi molto vissute è il mal di pancia che ci venne dopo i 5 hamburger mangiati di corsa. Se non fosse per i grandi concerti che almeno avevamo visto, mi verrebbe voglia da vomitare ancora oggi per un viaggio che alla fine fu una grande delusione. 2 giorni dopo, sempre in treno, tornammo a Roma. Arrivò subito il 1982 e con Lorenzo formammo il primo nucleo dei Riot, che divennero presto Next Riot ed infine Bloody Riot, nome ispirato dalle Brigate Rosse, i nostri unici eroi. Naturalmente le iniziali BR e la stella a 5 punte erano quello che ci interessava. Decidemmo che il nostro gruppo doveva essere come un qualsiasi fan club di calcio. In quel periodo, infatti, i partigiani degli anni Ottanta, come li chiamavamo noi, erano molto attivi e noti. Era chiaro come loro fossero un'organizzazione terroristica in piena regola e noi solamente dei ragazzi ribelli e anarchici, con la voglia di fare solo casino e spaccare tutto ogni volta se ne fosse presentata l'occasione. La serata del 25 dicembre fu ricca di violenze perché, come già accennato, al Wonnak giravano sciolti il Lizard King, che rompevano le palle e la testa a tutti. La polizia, chiaramente, quando loro picchiavano non c'era mai. Eppure è vero che nessuno, né frequentatori né gestori, l'aveva mai chiamata. Ricordo con amarezza una delle serate passate qualche mese prima. Nel locale si era scatenata una rissa pazzesca di cui aveva fatto le spese Cesare, il nostro nuovo batterista. Non sapevo per quale assurdo motivo il cinese lo stava sfigurando. Metà della sua faccia era viola, completamente pesta, e io stavo perdendo la pazienza dato che nessuno aiutava Cesare. Era praticamente nelle sue mani come un sacco da pugilato. Una scena molto triste. Noi non amavamo la violenza gratuita, in particolare quella inutile tra giovani. Cercavamo semmai quella contro le istituzioni, oppure alle manifestazioni contro le guardie. ci piacevano molto le spese proletarie quando, per esempio, si colpivano i negozi di dischi. Questo atteggiamento dei Lizard quindi ci faceva vomitare, anzi, noi odiavamo veramente quei bastardi. La sera della rissa, in cui rimase coinvolto Cesare, mi ero preso un acido e in quel momento ero nel pieno del suo effetto e mentre continuava a picchiarlo davanti a tutti, gli urlai in faccia: «A cinese, ci hai rotto al cazzo!» Lui per tutta risposta mi mollò un cazzottone sul viso e avendo infilato al dito un anello a punta tipo Borchia, ma molto più a punta, praticamente un punteruolo, questo si infilò proprio nel mezzo del mio già problematico naso. Per l'effetto dell'acido non sentì il minimo dolore. Mi resi conto del danno subito da una goccia di sangue che mi stava colando sulla bocca. A quel punto, senza dire più nulla, mi girai e me ne andai. La violenza gratuita che i Lizard Kings avevano seminato per mesi dentro al Wonna si concluse proprio la sera del nostro atteso esordio, il 25 dicembre 1982. Poco prima del concerto facemmo un accordo con Americo per dargli tutti insieme finalmente una bella lezione. Se i coattoni durante il nostro concerto fossero venuti a rompere i coglioni, avremmo potuto tranquillamente massacrarli. E se al contrario avessimo avuto la peggio, ci avrebbero aiutato i buttafuori del locale. Ed anche i pochi autonomi o ex autonomi di San Lorenzo che ancora continuavano a frequentare il Wonna. Il gioco era pronto, molti di noi avevano dei conti in sospeso con il cinese e le sue lucertole. Non vedevamo l'ora di rompergli il culo, una volta per tutte. I Bloody Riot nel giro di un'ora erano tutti ubriachi, me compreso. E dopo mezzanotte salimmo sul palco cominciando a macinare rumori potenti. Per la prima volta suonammo e urlammo le nostre canzoncine alla parrocchia con i titoli spesso trovati sui muri delle città. Iniziò il concerto e partimmo alla grande. Contro lo Stato, polizia assassino, naia de merda, gioventù bruciata, partigiani degli anni Ottanta, no eroina, si susseguirono senza sosta. Sembrava che non dovesse accadere nulla quando alla sesta canzone sentii il filo del microfono tirato da qualcuno che non vedevo. Fu questione di poco. Il cinese, come al solito fatto di tutto, si fece largo tra i ragazzi che pogavano con in mano il filo ormai teso. Era chiaro che il filo portava a me. Avevo il microfono in mano. Voleva proprio me quello stronzo. E vieni, pensai. Non capiva nemmeno che lo stavamo aspettando tutti impazienti. Quando fu a portata di piede, gli sferrai un calcio diretto in faccia. Mi ero messo gli anfibi apposta e lo colpì talmente forte che i miei pantaloni si aprirono dalla chiusura lampo fin dietro il culo. Il filo si staccò e il microfono mi rimase in mano mentre il bastardo cadeva a terra ignorando cosa gli stesse per accadere. L'incurante si rialzò e venne di nuovo minaccioso verso di me. Quando fu circa a 3 metri, gli tirai brutalmente il microfono dalla parte della palla mirando alla faccia. Fu un lancio violentissimo, effettuato con il palmo della mano, di piatto insomma. Ebbi una mira incredibile che divenne un lancio perfetto. Lo presi proprio in mezzo agli occhi, sopra il naso, e un'esplosione di sangue l'accompagnò mentre ricadeva a terra semisvenuto. Questa volta non si rialzò e con grande soddisfazione, sempre con gli anfibi, gli saltai sopra tutto il corpo, calpestandolo come un pazzo invasato. L'eroina cominciava a insinuarsi pericolosamente anche nel giovane ambiente punk che frequentavo, e non solo. Che palle! L'unica difesa che opposi, oltre al mio perenne rifiuto, era l'aver scritto No Eroina, che sarebbe diventata una delle canzoni più belle dei Bloody Riot. Vidi Divo, i Ramones a Castel Sant'Angelo. Allora ero punk da poco tempo e quella sera al concerto capii molto bene la situazione che si era creata tra i novelli punks e i ragazzi della sinistra, autonomi o comunisti che fossero. Sia gli uni che gli altri si divertivano a pestare chiunque fosse vestito di nero. Al concerto vidi una fuga continua. Dall'alto del Palazzo dello Sport, dove mi nascosi, potevo osservare quell'assurda caccia al punk che si era scatenata. E quando qualcuno veniva scovato, non erano certo carezze, ma solo una tristezza infinita. Nessuno ci poteva impedire di fare quello che volevamo, o meglio, nessuno ci doveva dire quello che dovevamo fare. Non lo accettavamo e diventavamo automaticamente nevrotici. Anche se avevamo torto, non ce ne fregava un cazzo di sbagliare, perché per noi non esisteva nessun giudice che ci potesse giudicare e non avevamo nessun padre da rispettare. Eravamo veramente dei rompicoglioni arroganti. Dopo poco tempo ci fu un concerto memorabile a Villada, a Roma, organizzato dall'Autonomia Romana. Quel giorno c'era tanta di quella gente da impazzire, circa 3.000 persone. Tonino, il Lampadina, si impegnò per farci suonare in quell'occasione, perché il concerto era organizzato proprio da Radio Onda Rossa. E nonostante le mille spiegazioni che si davano ai compagni, dal concerto dei B-52 in poi, risultava ancora duro da parte loro digerire un gruppo che vestiva di nero e usava simboli tremendi tipo la svastica. Come se non bastasse, la loro apprensione non faceva altro che aumentare la nostra consueta aggressività. Comunque, grazie a Tonino, il concerto si fece. Suonarono altri due gruppi di cui non sono stato capace di ricordare il nome, spero non me ne vogliano. Quel pomeriggio, nella vallata del parco, vicino al laghetto, nella parte bassa di Villada, cambiò in modo definitivo il rapporto tra Bloody Riot e la comunità extraparlamentare rossa della città. Che paroloni! Molto probabilmente i compagni ci depennarono senza pensarci più di tanto. Eravamo solo quattro ragazzini minorenni casinari e per di più vestiti di nero e sempre ubriachi. Ero stanco delle incomprensioni molto forti che già vivevo con la mia famiglia, data la giovane età, e i vestiti stracciati che portavo. Penso che nessun punk abbia mai avuto vita facile con i propri familiari. E queste incomprensioni le trovavo stranamente simili ai vari pestaggi a cui avevo assistito fino allora. Vedi la sera, vedi la prima assemblea dell'autonomia operaia e il concerto dei B-52 in particolare. Così quel giorno al concerto mi venne naturale comunicare a tutti quei compagni che ci guardavano perplessi la nostra dichiarazione di poeta. Prima di attaccare con la canzone Tap Life, dissi a tutti i presenti: vorrei ricordare che noi non siamo comunisti, né tantomeno fascisti. Siamo solo teppisti. E senza pausa urlai: Teppa Life, dedicata a tutti i teppisti degli stadi. Il casino era fatto. Dal mixer iniziarono a staccarci la corrente, almeno una decina di volte, non permettendoci di suonare se non a sprazzi. Come al solito, non so come finì quella serata, però ricordo bene che non venimmo più chiamati a nessun concerto, diciamo di punta, organizzato in seno alle iniziative sempre più frequenti della sinistra occulta e sotterrata. Ma forse è stato meglio così. Io, Amedeo e il Buddha facevamo la parte dei leoni. L'esuberante arroganza di cui eravamo intrisi prendeva corpo anche tra noi. Non risparmiavamo veramente nessuno e mentre lo sfottò continuava, vidi arrivare Vittorio, il fratello del nostro batterista, che si fermò a scambiare due veloci chiacchiere con noi. Vittorio portava nelle mani un grande radio registratore, di quelli portatili a piglia, molto professionale. A quella vista, io e il fratello Cesare gli chiedemmo quasi insieme: Vittorio, perché non lasci la radio? Così ci sentiamo un po' di musica. Visto che la noia ci assaliva in qualsiasi momento, lui rispose: no, c'ho da fa. Devo andare da un troalla. La radio mi serve. Nessuno di noi osò contraddirlo, conoscendo il suo carattere aggressivo, quindi se ne andò nel silenzio generale. Lui non era punk, ma veniva spesso a trovarci e a vedere i nostri concerti, anche perché suo fratello suonava con noi. Era successo in passato che picchiasse qualcuno senza motivi logici, anzi, diciamo pure per pretesti banali. E questo, anche se strano, ci urtava moltissimo, soprattutto quando accadeva durante i nostri concerti. Di conseguenza, quando parlava, stavamo tutti molto attenti a rispondergli. Vittorio era più piccolo di noi, che avevamo in media 18 anni, ma fisicamente era il doppio di ognuno di noi. Capirete che incuteva un po' di apprensione. Era pure alto quasi 1,90 m, e quel giorno infatti il silenzio totale l'accompagnò mentre andava via. Nemmeno dopo aver fatto 10 metri Vittorio tornò indietro proprio verso di me. Senza dirmi nulla mi lanciò la grossa radio in mano. Anzi, la radio era talmente grande che l'afferrai con tutte e due le mani. A quel gesto, visto il carattere appena descritto di questo ragazzo, mi affrettai a dirgli: dai Vittorio, non t'arrabbiare, quando ripassi te la ridiamo. Quando proprio sulla A di ridiamo mi mollò un potentissimo gancio sinistro sulla bocca. Caddi a terra come un sacco vuoto e ricordo solo il rumore della radio che andò in mille pezzi con un sonoro che faceva tipo tin 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 tin. Purtroppo non andò in pezzi solo la radio, ma anche qualcos'altro. Immerso nel sangue vidi che Lorenzo e Cesare urlarono insieme: ah Vittò, ma che cazzo fai? Lui per tutta risposta sferrò due cazzotti anche a loro prima di andare finalmente via. Per me stava cominciando un incubo. Mi alzarono da terra mentre la mia bocca sprizzava sangue come una fontana. Guardando le facce terrorizzate dei miei amici, mi impaurii, dato che anch'io non sentivo dolore. Era come se fossi sprofondato in un sogno che non riuscivo a capire. Mi sembrava invece di avere perso qualche dente, perché a bocca chiusa, cioè con i molari serrati, la stessa rimaneva stranamente aperta. Ci entravano due dita dentro. Non so chi mi portò alla fontanella più vicino per farmi sciacquare la bocca da tutto quel sangue che, però, nonostante l'acqua, non si fermava proprio. Io continuavo a dire: cercate i miei denti, cercate i miei denti. Mi riportarono anche quella chiesa stramaledetta e ricordo amaramente che tutti mi giravano e rigiravano come una trottola per guardarmi la bocca. Ed io notai solamente il loro cambio d'espressione, che era tra l'allibito e il terrorizzato, e fece crescere a dismisura la mia ansia e la mia paura. Loro comunque erano più esterrefatti di me, erano come in trance e nessuno faceva l'unica cosa che c'era da fare. Così, nello stupore generale, in un attimo di ritrovata lucidità, presi il primo motorino parcheggiato che trovai, lo accesi e partì. La cosa più assurda che fu che Sandrino, il padrone di quel motorino, salì dietro di me mentre ero già in corsa. Pazzesco, lo portai io all'ospedale. Il viaggio fu più che drammatico. Guidai quel motorino che con passeggero, mentre l'ansia persisteva sempre più violenta dentro di me. Arrivai all'ospedale Nuova Regina Margherita, per fortuna molto vicino, proprio sul viale Trastevere, e quando il motorino si fermò davanti al pronto soccorso, notai anche le facce degli infermieri terrorizzati da quella fontana di sangue che non finiva di uscire dalla mia bocca. Era la stessa espressione che avevo visto nei miei amici poco prima. Sandrino scese dal motorino prima di me e gli infermieri mi presero di corsa in due adagiandomi sopra una barella. Notai nell'infermeria un'agitazione pazzesca. Mi fecero subito delle iniezioni, forse di tranquillanti, e cercarono di tamponare l'infinito flusso di sangue. Alla fine vi fecero una trasfusione e il sangue finalmente iniziò a fermarsi. Passai minuti drammatici con tutte quelle cose infilate in bocca. Non sapevo darmi la minima risposta all'accaduto e cercavo senza trovarlo un perché. Non avevo mai fatto nulla a Vittorio né ai suoi amici, tantomeno ad altre persone che lui conosceva. Mai una discussione diretta, mai veramente nulla. Con la testa intrappolata in un loop irreversibile, ogni tanto esclamava ancora: I miei denti! Le anestesie avevano fatto effetto e, rintronato dal cazzotto e dalle 7-8 iniezioni, mi portarono a fare le lastre alla bocca. Dopo i raggi, il radiologo dimostrò un'inattesa sensibilità. Vista la giornata violenta, non me l'aspettavo proprio. Mi abbracciò mentre camminavamo nei corridoi per tornare al pronto soccorso e desolato mi disse: «Mi dispiace, non sono ai denti. Hai una doppia frattura mandibolare. Però cerca di stare tranquillo, anche perché se la mandibola non si fosse rotta avrebbe potuto sfondarti la tempia. Avresti potuto anche morire». A quelle parole iniziai a piangere come un pazzo. Ancora piangente subì il classico interrogatorio da parte di un agente del posto di polizia del pronto soccorso. Volevano sapere chi era stato, ma io risposi che mi ero scontrato a piedi con un passante sconosciuto che al leggero impatto aveva reagito violentemente dandomi un cazzotto. E cercai di spiegargli che il motivo, forse, era perché io ero punk. Insomma, cazzate. Così, la terza volta che lo vidi, sempre al vecchio mattatoio, avevo un nervosismo palpabile. Non volevo andare via e mi sfogai con il caro Angelino. Gli dissi: «Angelì, ma che devo fa? Ogni volta che lo incontro sto bastardo mi sento male». Lui con tranquillità mi disse: «E dai una sprangata». Era la voce della strada che parlava e non Angelino, perché per strada bisogna sempre risolvere le cose da solo. E soprattutto senza l'aiuto della polizia. Vittorio, sapendo che io ero in giro, stava sempre allerta. Lo vidi da lontano perché si era seduto dando le spalle a quelli che vendevano da bere, proprio sul bancone del bar, riuscendo così ad avere una visuale completa di tutti i clienti che c'erano in quel momento. Aveva però sottovalutato il fatto che era molto visibile. Con Salvatore dietro e la spranga nelle mani andai verso di lui, nascondendomi dietro i numerosi clienti in modo che non potesse vedermi arrivare. C'era solo una persona tra lui e me. Quando quest'ultima si tolse, esplosi tutta la mia rabbia, covata per più di un mese, e gridai fortissimo: «A bastardo!» Gli sparai una sprangata al centro della testa. Lui, che era esageratamente grosso, cadde e si portò indietro tutto il bancone su cui era seduto, alto almeno 1,50 m. Il tutto fece un botto pazzesco e la gente che era lì ci guardò allibita e immobile. Il povero Cesare, fratello di Vittorio, mi si mise davanti in chiaro stato confusionale, dicendomi: «Guarda che hai fatto!» Che sfortunato Cesare! Aveva sempre assistito alle storie del cazzo che combinava il fratello, trovandosi spesso nei guai per colpa sua. Tornai velocemente a casa e il giorno dopo seppi dai miei amici che Vittorio era tornato al mattatoio dopo il pronto soccorso a cercarmi con una pistola. Non ci potevo credere, ancora non gli pensava. La mia sprangata gli aveva causato su una ferita medicata con 7 punti di sutura, che in confronto a quello che stavo passando io mi sembrò sinceramente poco. Comunque mi ero tolto un mattone di varie tonnellate dallo stomaco e ripresi a fare la mia vita. In quel periodo frequentavo una scuola di grafica pubblicitaria della regione Lazio, che stava in via Nazionale, e proprio una mattina di fine settembre si presentò a cercarmi ansiosissimo il mio chitarrista Lorenzo, che con la lingua di fuori mi disse: a Robè, lo sai che è successo?» Io lo guardai curioso e non so perché gli risposi istintivamente: «O è morto Cesare o è morto Vittorio?» Lorenzo, guardandomi negli occhi tristemente, mi rispose: «Hanno ammazzato Vittorio. Ne aveva fatta un'altra delle sue e questa volta aveva trovato uno più matto di lui. L'insofferenza ambientale, sempre così presente in quel ragazzone aggressivo, era stata la sua rovina». L'ultimo concerto di rilievo che ricordo dei Bloody Riot fu quello al centro sociale autogestito Casal Bernocchi, che si trovava tra Roma e Ostia. Quel giorno, il 23 settembre 1984, facemmo spalla insieme con i Die Cop, gli Ice Circle e i Facts, con i quali suonavo sempre il basso, agli americani di San Francisco Toxic Reasons. In realtà il mio ricordo è molto annebbiato, perché quel giorno precedeva di pochissimo la mia partenza per il servizio militare. Ed io, sensibilmente in apprensione, mi ubriacai di brutto, come non avevo mai fatto. Infatti il concerto dei Bloody iniziò senza che io ci fossi. Nessuno mi aveva trovato e sinceramente nemmeno io sapevo dove ero andato a finire. Francesco, detto il Cecio, cantante dei Fuckers, mi sostituì fino alla mia barcollante comparsa, ma sicuramente sarebbe stato meglio se avesse finito lui. Ricordo solo che non mi reggeva in piedi. La storia dei Bloody Riot si concluse praticamente con questo concerto, anche se non fu sicuramente l'ultimo. Anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Bitoli e Rock and Roll Can Never Die vi hanno letto alcuni passi del libro di Roberto Perciballi Come se nulla fosse. Un abbraccio a tutti, ci risentiamo domani alla stessa ora e come sempre viva il rock! Ciao!
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.